Buonasera, questa sera siamo a Italia, l'Italia non si taglia, una striscia quotidiana di 15 minuti che mandiamo ogni sera sulle pagine Facebook e YouTube di Carta in Regola. Ogni sera c'è un ospite perché pensiamo che sia molto importante che si parli e si conosca l'autonomia regionale differenziata, un disegno di legge attualmente approvato dal Consiglio dei Ministri, che rischia di è già approdato in Parlamento alla Commissione Affari Costituzionali. Si è creato un dibattito parlamentare nelle commissioni, ci sono state delle audizioni, sono in corso. Tuttavia, la maggior parte dei cittadini non conosce assolutamente questo argomento, né conosce le conseguenze che l'autonomia regionale differenziata potrà portare sia all'Italia in generale, cambiandone completamente l'assetto istituzionale, sia nella vita quotidiana di tutti i cittadini. Ogni sera ne parliamo con un ospite. Questa sera abbiamo Isaia Sales, docente di storia delle mafie dell'Università di Sant'Orsola, e abbiamo con noi anche Pietro Spirito, che ci accompagnerà nella, eccoci, nella.
Eccoci. Buonasera. Allora, noi stasera con Isaia Sales affrontiamo un tema che apparentemente può sembrare laterale, ma non lo è. È chiaro che nella riorganizzazione di tutti i poteri a seguito dell'autonomia differenziata giocherà un ruolo molto importante anche quella parte nascosta dei poteri che noi non vediamo, che ci condizionano ogni giorno. Isaia è uno dei più grandi esperti di criminalità organizzata del nostro paese. Secondo te, Isaia, quale può essere il riflesso nei rapporti di potere in un paese che si va a frantumare in tante unità regionali? Come si potrebbe riorganizzare la criminalità organizzata nei confronti di questa, diciamo, trasformazione istituzionale così radicale?
Beh, noi abbiamo un esempio nel sud. Dal punto di vista della lotta alle mafie, l'autonomia della regione Sicilia non ha funzionato granché, anzi, è stato uno degli elementi che ha fatto la fortuna della criminalità organizzata. Naturalmente non da sola, non possiamo attribuire all'autonomia della Sicilia, la responsabilità del fenomeno mafioso, ma indubbiamente ha contribuito in una fase particolare e delicata a darle quelle risorse, quella forza politica che prima non aveva. Voglio soltanto ricordare che in Sicilia quasi il 98% delle assunzioni furono tutte fatte senza concorso e molti mafiosi si vantarono di aver messo dei loro parenti alla guida di importanti assessorati. Non siamo di fronte a un pericolo simile. Ma in ogni caso, più si frantuma lo Stato nazionale, meno le grandi battaglie, le grandi lotte possono avere una forza corrispondente alla questione da risolvere. La questione mafiosa, pensare di risolverlo con un sistema in cui lo Stato non c'è o è frantumato, è completamente disgregato, è un qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Quindi gli effetti dell'autonomia differenziata sicuramente inciderà anche in questo campo della lotta alla mafia, anche se insomma, non è la principale preoccupazione, ma se dovessimo guardare ai precedenti storici, sicuramente il peso delle mafie in Italia è aumentato con l'autonomia della regione Campania e successivamente con maggiori poteri dati in periferia. Se per un periodo storico sono stati i ministeri e il governo centrale e il governo comunale a dare forza e legittimazione alle mafie, dagli anni 90 in poi le mafie hanno avvicinato con grande successo il livello regionale, soprattutto nel campo della sanità, hanno svolto una funzione importante, anche in Lombardia, anche in alcune regioni del nord. Quindi,
Ecco, proprio
la
su questo,
preoccupazione non è secondaria.
ti volevo stimolare. È chiaro che noi vediamo questa discussione sempre guardandola con gli occhi del Mezzogiorno, che si sente, certamente lo è, penalizzato potenzialmente da questa trasformazione istituzionale. Però per un attimo guardiamo al grande assente, diciamo, che è l'opinione pubblica del Nord. A me ha molto colpito un dato. Nella raccolta delle firme per l'iniziativa di legge popolare contro l'autonomia differenziata, il Nord ha firmato pochissimo. al di là del caso, diciamo, singolare del Val d'Aosta, che ha raccolto 21 firme in tutto, l'intero Nord ha raccolto soltanto il 20% delle firme complessive. Secondo te perché il Nord vede in questo modo, diciamo, meno interessante una discussione sui poteri devoluti verso, diciamo così, i territori? È solo l'influenza della Lega che determina il risultato?
Guarda, io penso che se in questo momento si dovesse fare un ulteriore sondaggio, quello che tu dici non troverebbe conferma, perché una cosa è la raccolta di firme per quanto riguarda una legge di iniziativa popolare che per difficoltà organizzative non ha avuto uno slancio nazionale, i sindacati, che era l'unica struttura di carattere nazionale, si è accompagnata alla raccolta di firme solo nell'ultimo periodo, ma se si dovesse fare un sondaggio io credo che la stragrande parte del centro-nord sarebbe contraria. Abbiamo avuto un sondaggio di Repubblica pochi giorni fa che ci diceva che il 60%, se non ricordo male, della popolazione era contraria, e credo che in questo 60% ci sono molte regioni del nord. Per un fatto molto semplice: uno, perché questa riforma, una delle riforme più divisive della storia del nostro paese, non è accompagnata da una fortissima pressione sociale. In fondo, se vediamo bene, chi sono interessati? Chi sono le persone, i soggetti, i ceti interessati all'autonomia differenziata? Non lo è Confindustria. Confindustria teme moltissimo per le imprese dover sottostare a tante autorizzazioni regione per regione e quindi di avere tanti lacci e lacciuoli. Quindi tutti coloro che dicevano di voler accelerare decisioni per le imprese si troverebbero di fronte a questo assurdo, che è proprio Confindustria che non vuole l'autonomia differenziata. Non la vogliono i grandi sindacati, perché temono la contrattazione territoriale dopo aver conquistato per i lavoratori il contratto unico nazionale e aver rotto le gabbie salariali nel Mezzogiorno. Non la vogliono i sindaci, che temono il centralismo regionale molto più del centralismo romano. Non la vogliono i ricercatori, i professori, i medici. Dunque, noi siamo di fronte a una delle riforme che inciderà tantissimo nella storia del nostro paese senza che ci sia una pressione sociale, soprattutto perché negli ultimi tempi l'atteggiamento positivo anche di alcune regioni del nord, dell'opinione pubblica del nord verso le regioni, è cambiata. Dopo la pandemia è cambiato il senso comune verso le regioni, perché le regioni italiane non si sono mostrate all'altezza di uno degli eventi più importanti della nostra storia contemporanea. E quindi, prima di mettere mano ad una riforma così divisiva, così disgregante dell'unità nazionale, bisognerebbe fare i conti. Hanno funzionato le regioni? Hanno funzionato al sud? Hanno funzionato al nord? La pandemia ci ha detto che non hanno funzionato, che quando c'è una grande calamità, avere 20 diversi sistemi sanitari è un guaio, è una iattura. Lo sarà anche per la scuola. Avere 20 sistemi scolastici sarà un'ulteriore disgrazia per l'Italia. Dunque, in questo momento io ho l'impressione che non ci sia un grande consenso verso l'autonomia differenziata anche nel nord.
E punto specifico che riguarda una delle 23 questioni che passerebbero alle regioni, cioè le grandi infrastrutture. Perché voglio toccare questo punto? Perché è già accaduto una riforma strisciante. Nel codice degli appalti, quello nuovo, all'articolo 39, è stata abolita la pianificazione dei trasporti. Non esiste più nel nostro paese, non c'è più una pianificazione nazionale. Le opere diventano strategiche quando lo decide per il momento il Consiglio dei Ministri, in uno scenario di evoluzione quando lo deciderà un governatore, perché così sarà. Com'è possibile che una materia di così impatto forte per la vita dei cittadini possa essere considerata, diciamo, una delle armi di scambio, perché dietro poi ci sono i grandi appalti e dietro ci sono anche gli interessi sia delle grandi imprese, ma anche, direi ancora una volta, della criminalità organizzata? Non pensi che questo possa essere invece un punto che sotterraneamente spinge in favore dell'autonomia differenziata?
Non ti so dire, se io fossi una grande impresa nazionale non avrei un così impellente desiderio di avere tante regioni e tanti interlocutori, anche dal punto di vista dei loro affari, tutto sommato li hanno fatti anche diciamo quando ci sono state le grandi opere spinte dal governo nazionale, dai ministeri nazionali. Oltretutto, che cosa fa una nazione? Una nazione la fa la lingua, la fa la scuola, la fa i principali servizi, la fa l'esercito, la fa la polizia, ma soprattutto i trasporti. L'Italia è diventata una nazione grande alla grazie alla scuola, ma grazie anche al fatto che ci si è potuti muovere, che il sistema ferroviario, che era concentrato quasi del tutto in Piemonte, si è esteso ad altre, non come noi ci immaginavamo, ma si è esteso ad altre regioni. Una nazione è tale se tu puoi raggiungere una parte e l'altra, non dico in poco tempo, ma abbastanza facilmente. Le infrastrutture sono necessarie dal punto di vista nazionale, pensare minimamente di devolverle a livello regionale è una iattura, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Cioè, alcune cose dell'autonomia differenziata non reggono ad un ragionamento di buonsenso. Non regge la sanità differenziata, l'abbiamo visto, non regge una scuola differenziata, ci mancherebbe l'ultima fonte di acculturazione nazionale, non reggerebbe un sistema di protezione civile a livello regionale o di cura dell'ambiente a livello regionale, e a maggior ragione, come tu dici, per le infrastrutture. Insomma, se uno guarda le 23 competenze che le regioni chiedono, o le due principali, il Veneto e la Lombardia, l'Emilia un po' di meno, ma insomma stiamo più o meno da quelle parti, le 23 competenze scardinano totalmente l'idea di nazione. Ecco, con l'autonomia differenziata noi cesseremo di essere una nazione. E così come in questi anni abbiamo assistito alla morte del prossimo, come dice un grande studioso, per gli atteggiamenti che abbiamo verso gli immigrati e verso gli altri che non se la passano bene, così come c'è stata e c'è la morte del prossimo, noi assisteremo alla morte della nazione. Cioè, il paradosso che abbiamo impiegato secoli per fare in modo di riunirci in nazione, un popolo che bene o male già lo era, un territorio che già lo era, abbiamo superato i 7 stati che ce lo impedivano e abbiamo avuto l'apporto di grandissimi letterati, intellettuali italiani che insomma dicevano: com'è possibile che noi dobbiamo avere degli stati frammentati e non avere una grande nazione? Bene, noi oggi torniamo lì, se ci pensi torniamo al prima del 1861, naturalmente in condizioni diverse, in epoche diverse, con modalità diverse, ma in fondo noi siamo ancora lì, a quel particolarismo territoriale che ha impedito di fare grande l'Italia prima del 1861. Ecco, io penso che l'autonomia differenziata, per fare uno slogan, è la nostra Brexit. Cioè, così come l'Inghilterra è uscita dall'Europa e se n'è pentita amaramente, noi usciamo dalla nazione, cioè usciamo dall'Italia per diventare delle piccole patrie, delle piccole Italie. Ma come pensiamo di competere nel mondo con un sistema di ricerca regionale, con le infrastrutture a livello regionale, con i beni culturali a livello regionale? È un'idiozia, è una cosa dannosa, forse lo sanno gli stessi ispiratori, ma hanno bisogno di mantenere questo punto per ragioni elettorali. Il buonsenso, il minimo buonsenso, ci dice che questa è una iattura per il nostro paese, e quindi io, insomma, penso che non si farà, ma in ogni caso dobbiamo tenere viva l'attenzione e soprattutto lavorare perché ci sia un'adesione a queste nostre idee anche nel nord, e lavorare anche alle contraddizioni che ci sono all'interno del governo. Io non credo che forse Fratelli d'Italia sarà molto contenta di fare l'autonomia differenziata, tanto è vero che già oggi la vincola ad un'altra riforma. E quindi che importanza ha una riforma che per la Lega è fondamentale e per il suo alleato di governo è secondaria, cioè viene dopo averne approvata un'altra. Quindi insomma,
una
io
battuta penso, conclusiva, Isaia, ma perché non scatta ancora la mobilitazione? Cioè, perché questi concetti, che sono chiari e distinti, non penetrano nell'opinione pubblica e non generano quei germi di reazione che in teoria bisognerebbe aspettarci? Perché tu hai utilizzato giustamente una formula forte, la nostra Brexit, cosa che dovrebbe spaventare, invece non spaventa.
Ma guarda, non spaventa perché il tema, come dire, è abbastanza complesso, spiegarlo in termini semplici non è semplice. Anche, ti dico la verità, perché fino in fondo gli italiani non ci credono, cioè è una delle cose che gli sta passando per la testa ed è così assurda che nessuno crede che si possa fare, non so se mi spiego. Cioè è il fatto della sua assurdità che porta le persone a non mobilitarsi, a dire ma tutto sommato è così assurda che nessuno seriamente penserà di farla. È proprio nella sua assurdità, è la sua assurdità che non spinge ad un'immediata mobilitazione. Ma credo che quando i tempi si faranno più stretti per la sua approvazione o non approvazione, una maggiore mobilitazione ci sarà. In ogni caso, quello che noto, nelle 100.000 firme, più di 100.000 firme, ci sono tantissime firme di meridionali, è che questa volta il Sud non starà a guardare. Iniziative come questa di stasera, convegni, congressi che ci sono stati sull'autonomia differenziata ci dimostrano che la mobilitazione nel Sud è abbastanza ampia, sicuramente più ampia che in altre parti del paese, e questa volta il Sud non starà a guardare, come è avvenuto in altri momenti della sua storia in cui sono prese decisioni che l'hanno danneggiato. Questa volta, insomma, non starà senza parlare.
Grazie molto, Isaia. È un po' come aspettare il fascismo e non fare l'Aventino, diciamo, in qualche modo. Ecco, non bisogna essere aventiniani in questa vicenda. Bisogna
assolutamente intervenire. No.
Molto, sei stato molto chiaro e davvero prezioso. Grazie molte.
Grazie a voi.
Grazie allora sia a Isaia Sales che a Pietro Spirito. Noi ci rivediamo domani, 7 giugno, sempre alle 19.30, con un nuovo ospite. Buona serata.